La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia.
Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della settima ossessione. Oggi è mercoledì 8 maggio 2024, siamo arrivati alla puntata numero 31. Siamo stati fermi esattamente una settimana perché c'è stato il primo maggio di mezzo, ma adesso siamo di nuovo qua. E siamo di nuovo qua per offrirvi come sempre una puntata piena di cinema, come sempre, ma oggi il cinema non è soltanto parlato, bensì è anche cantato, perché dall'altra parte del vetro io vedo tanta bella gente. Sono molto contento di questo, perché forse i più assidui ascoltatori e ascoltatrici della trasmissione si ricorderanno che qualche mese fa è intervenuto uno dei componenti di questo ensemble, di questo coro che tra poco vi andrò a presentare, e ci aveva fatto una promessa che sarebbero venuti qua, ed effettivamente oggi sono qua. Quindi io vado a salutare immediatamente Enrico. Buonasera Enrico.
Ciao Daniele,
ciao, come stai?
Benissimo, grazie.
Bene, sono contento di risentirti, di rivederti dal vivo dopo qualche mese. Era già dicembre, io pensavo che fosse veramente poco tempo fa, invece era dicembre. E so che questa volta hai portato, come promesso, davvero alcuni dei componenti dei Coreos, perché siete 80, giusto, all'incirca?
Sì, assolutamente sì, tu mi hai strappato questa promessa e io alla fine l'ho dovuta mantenere e sono qui. Te li ho portati, ti avrei portato volentieri tutta Coreos, ma siamo veramente troppi, quindi abbiamo fatto insomma una piccola selezione. Bene. Delle persone che potevano,
sì,
essere qui in rappresentanza.
Sì, 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 sì. E quindi nel corso di questa puntata, perché voi sarete con noi per tutta la prossima ora, per gran parte della nostra trasmissione, ci farete sentire ben tre brani più uno che poi ascolteremo nella vostra totalità, perché insomma tutti qua 80 purtroppo non ci potevamo stare.
Vediamo un assaggio, sì.
Vediamo un assaggio. Quindi che pezzo partite?
Allora, partiamo con un pezzo che si chiama Bread and Roses.
Sì.
Te lo lascio presentare però da, sì, una mia cara, okay, compagna di coro, che,
prego,
è qui a fianco a me.
Che si chiama?
Ciao a tutti, sono Barbara.
Ciao Barbara, ecco.
Ecco, la prima pillola che presentiamo si intitola Bread and Roses ed è in realtà un canto di lotta che è stato, un canto di lotta in realtà dell'inizio Novecento, che è stato, sì, riproposto da John Baez negli anni 60. Per noi è molto importante in realtà perché è stato poi inserito all'interno della colonna sonora del film Pride, che è un film assolutamente molto bello che consigliamo.
Sì.
È un film del 2014, ma racconta la storia di un gruppo di attivisti gay che da Londra si spostano nel Galles per sostenere gli scioperi dei minatori, quindi nel pieno proprio della crisi dell'AIDS e dell'Inghilterra thatcheriana avviene questo contatto tra il mondo rude e comunque maschilista, sciovinista dei minatori gallesi con invece il gruppo di attivisti,
perfetto,
londinesi.
E allora,
Bread and Roses.
Bread and Roses, Coreos.
As we go marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mills of grey, are crushed below the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, we battle too for man, for they are women's children, and we mother them again. Our lives shall God give us roses.
Applausi, applausi per Coreos. Complimenti. Stanno andando gli applausi. Non abbiamo il pubblico, però ci sono gli applausi. Ci sono gli applausi. Molto bene. Allora, Enrico, voi restate lì perché poi tra non molto ci farete ascoltare anche altro, ok? Noi andiamo avanti perché abbiamo dei film di cui parlare, però quindi a tra pochissimo.
A tra poco.
A tra poco, grazie.
Figlio, tuo padre vorrà vedere.
Molto da imparare, molto da insegnare. Ci sono pericoli oltre il nostro villaggio.
Oggi è un giorno magnifico!
Eccoci tornati in onda con la settima ossessione in diretta su Nova Radio alle 17:13. Noi cominciamo la nostra cavalcata mentre gli amici di Coreos sono ancora qua pronti per il secondo pezzo che ascolteremo tra poco. Vado a salutare Simone Fabriziani. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, ben trovato, come stai?
Bene, bene, grazie, sempre bene.
Tutto bene, tutto bene. Allora, oggi con te parleremo, anzi, diciamo, togliamoci subito il dente. Noi abbiamo ascoltato già il trailer del film di cui tra poco ci appresteremo a parlare, però 5 giorni fa si sono tenuti Davide Donatello. Ora noi arriviamo un po' in ritardo perché si sono tenuti venerdì scorso, siamo già a mercoledì, quindi insomma chi ha seguito la cerimonia sa già tutto, i commenti, ha letto critiche o non critiche a questa cerimonia dei 69esimi David. 6 premi per Paola Cortellesi, 4 invece per Marco Bellocchio, se non sbaglio. Poi ci sono dei David molto di peso che invece ha vinto il film di Matteo Garrone, forse i 2 più importanti, che sono miglior regia e miglior film. Quindi tu, uomo dei premi, che cosa ci puoi dire di questi 69esimi David?
Ma allora, questi David si possono secondo me leggere da un duplice punto di vista. C'è chi pensa che sono stati inaspettati e c'è chi pensa invece che sono stati particolarmente telefonati. Allora, io mi trovo un pochettino nel mezzo. C'è chi pensa che sono stati inaspettati perché effettivamente sembrava da mesi che fosse annunciata quasi, no, la vittoria di C'è ancora domani di Paola Cortellesi come miglior film, perché è stato comunque il film fenomeno del 2023, ha stato record di incassi assoluto appunto per il cinema italiano, e un film che comunque ha fatto costume in un qualche modo, è entrato di appunto nell'immaginario collettivo del nostro cinema contemporaneo, perché non avrebbe potuto vincere, anche perché comunque partiva con un record di candidature importante, cioè 19 nomination, insomma la passione per il film c'era. C'è chi invece ha detto che è stato telefonata questa edizione perché non poteva non vincere Io Capitano di Matteo Garrone, perché è stato comunque in qualche modo il film premiato già a Venezia con il Leone d'Argento alla regia, ma è stato anche il film scelto dalla Commissione italiana per rappresentarci agli Oscar.
Già.
Esattamente.
È
quindi
vero.
C'era
quindi
in qualche modo.
Che sono stato proprio quelli dell'Accademia del Davide Donatello che poi scelgono, giusto?
Sì, sì, sono i membri dell'Accademia, esattamente, che scelgono. Io diciamo che ho una mia teoria sul perché poi fondamentalmente questo è un po' il punto da capire, sul perché C'è ancora domani non ha vinto il David con il miglior film. Allora, io credo che fondamentalmente siano entrati in gioco un paio di situazioni. La prima è che molto probabilmente c'è stata una forma mentis per la quale si sapeva che probabilmente avrebbe vinto Paola Cortellesi, e quindi il voto è andato in sostegno o in simpatia o in solidarietà ad altri titoli. Questo probabilmente ha permesso a Io Capitano di Matteo Garrone di sfangarla probabilmente su Paola Cortellesi. Questo ovviamente sempre rendendoci conto del fatto che comunque Io Capitano è un film particolarmente amato all'interno appunto dell'Accademia Italiana, perché insomma già sappiamo che la commissione l'aveva scelto l'anno scorso per presentarci agli
Oscar. Poi ci ha avuto anche una vita molto lunga nelle sale, nonostante non abbia forse incassato magari quello che ci si poteva aspettare, ma anche se è un film abbastanza anche difficile in un certo senso, perché è un film parlato completamente nella lingua madre, insomma adesso non mi ricordo di specifico di che etnia e che linguaggio si parla esattamente. Tant'è che appunto ha avuto una vita lunga fino a davvero fino a poche settimane fa, quando sono andato a presentarlo addirittura a Dakar, se non sbaglio, proprio in un cinema così costruito in un villaggio, in un deserto. Insomma, sono andato in tour proprio anche dove lo hanno girato. Insomma, hanno portato il film proprio dove hanno girato il film.
Sì, no, c'è da dire che effettivamente poi l'affetto per Io Capitano è stato, come dire, palesemente profuso comunque in tutto il mondo. C'è un perché in un qualche modo il film è riuscito ad entrare appunto nelle cinquine dei Golden Globe e poi degli Oscar. Significa che comunque il film non solo ha ricevuto chiaramente una spinta importante a livello, diciamo, di marketing, ma questo è indubbio, questo vale per qualunque film, ma c'è stato anche comunque un alto gradimento da parte, diciamo, dei selezionatori. Quindi come dire, probabilmente il rispetto per il film di Garrone ha vinto sulla passione, che probabilmente era quella che trainava il film di Paola Cortellesi, che tutto sommato si è portato a casa
sei premi, insomma, non è da tutti nelle edizioni di David. Infatti è già celebre la foto di lei con tutti i premi
in mano.
Va bene,
ho trovato più drammatico probabilmente il fatto che per l'ennesima edizione non ha vinto alcun premio, parlo proprio di alcun premio, il cinema degli Alice Rohrbacher, ma qui ovviamente poi vado un po' sul personale, ma insomma ecco, è un dato di fatto.
È un dato di fatto, ovviamente, ha ricevuto un sacco di candidature, però insomma è sicuramente la regista italiana insieme a Luca Guadagnino che più ha successo all'estero, diciamo la verità, ecco, forse ancor più di Paolo Sorrentino, dei Matteo Garrone, cioè la riprova è Justin Trier, che appunto ha appena ritirato il premio per Anatomia di una caduta miglior film straniero, ha subito elogiato appunto il cinema di Alice Rohrbacher, che era presente proprio con il protagonista del film La Chimera, Josh O'Connor, che non so che cosa avrà capito per tutta la cerimonia, però insomma so se si è annoiato, spero di no per lui, dai. E allora, non abbiamo tempo però per parlare delle polemiche che ci sono state con i premi dei tecnici, diciamo così, che si sono svolti in location diverse dal Teatro 5 di Cinecittà. C'è stata la polemica pure di Sergio Ballo, che è appunto il vincitore del premio come miglior costumi di Rapito, insomma ha fatto un po' una critica a questa scelta da parte degli autori, però come ho scritto anch'io sul profilo Facebook, che secondo me è sempre molto difficile coniugare una diretta televisiva molto lunga, si parla di 3 ore e mezzo di diretta, compresivo del red carpet, con una cerimonia di premiazione che comunque devi passare sempre da lì, cioè quelli devi premiare, sono 25 premi se non di più, non so quanti, e devi trovare del ritmo, quindi capisco le esigenze, però effettivamente sapeva un po' di metterli in disparte. Allora, archiviamo il capitolo dei David Donatello, parliamo invece di uno dei film di punta sicuramente di questo fine settimana, che è Il Regno del Pianeta delle Scimmie, che esce proprio oggi nei cinema, tu l'hai visto ieri in anteprima stampa, film, siamo arrivati addirittura, ho letto, al 10° film di questa saga iniziata nel 1968 con forse il più storico film Charlton Heston, poi ci aveva riprovato anche inizio anni 2000 Tim Burton con risultati, devo dire, non proprio esaltanti, poi invece c'è stato negli ultimi 10 anni questi, chiamiamoli reboot, no, che hanno dato via ad una nuova saga. Invece Il Regno delle Scimmie, del Pianeta delle Scimmie, che cosa ci puoi dire?
Sì, allora mi riaggancio esattamente alla tua cronistoria, insomma, del Pianeta delle Scimmie al cinema. Con Il Regno del Pianeta delle Scimmie siamo al 10° film in totale, appunto, dedicato all'universo appunto cinematografico, iniziato dal capolavoro del 68 con Charlton Heston. Con questo film in uscita invece oggi, 8 maggio, ci troviamo praticamente al quarto quarto appuntamento cinematografico di quella che a tutti gli effetti sta diventando una vera e propria saga prequel, perché ricordiamo che il primo capitolo del 2011, L'alba del pianeta delle scimmie, quello
con James Franco,
con tra virgolette compianto James Franco,
liberato James Franco, vi prego, perché insomma,
esatto, esattamente, era l'inizio di una saga prequel che raccontava le origini appunto non soltanto di quello che vediamo nel capolavoro del 68, ma anche di quella che in un qualche modo era il capostipite, la scimmia capostipite che avrebbe portato alla ribellione di questa razza contro gli esseri umani, cioè a Cesare. Ora, Cesare, che tra l'altro è interpretato tramite performance capture dal bravissimo Andy Serkis, che è anche stato il Gollum appunto, del Signore degli Anelli.
È il re della performance capture, perché ha fatto anche altre cose, se non sbaglio.
Sì, assolutamente. Il re appunto di questa innovativa tipologia di recitazione, il suo personaggio Cesare, purtroppo, questo non è spoiler, purtroppo è ora nel terzo capitolo diretto da Matt Reeves, che era The War, il pianeta delle scimmie, che è uscito tra l'altro nel 2017.
Parecchi anni fa ormai, pensavo prima.
Sì, sono passati degli anni. Con questo quarto capitolo ci troviamo narrativamente molte generazioni dopo, con un pianeta della Terra che è praticamente totalmente dominato già dalle tribù delle scimmie, e in cui gli esseri umani, in un grande ribaltone, si trovano allo stato praticamente brado e vengono cacciate appunto dalle scimmie. E questo è molto interessante, perché in qualche modo il là a quello che sarà probabilmente, credo, i prossimi due capitoli cinematografici in corso, che saranno, come dire, l'anello di congiunzione narrativo tra le ambizioni di questa enorme saga prequel, che a questo punto consterà di 6 capitoli in totale, e ciò che vediamo invece nel Il pianeta delle scimmie del 68, o diciamo al contrario comunque nel remake di Tim Burton, per chi avesse visto magari insomma il remake del 2000 di Tim Burton, un pianeta terra totalmente dominato dalle scimmie.
Pensa che quel film uscì esattamente il giorno prima dell'11 settembre 2001, io andai a vederlo proprio il 10 settembre del 2001, mi ricordo.
Ah, ma va, che aneddoto interessante.
Davvero. poi non l'ho più rivisto, e comprai la VHS ma non l'ho mai aperta, forse ce l'ho ancora lì in celofanata, vabbè. Dovrei dargli un'altra possibilità a distanza di 23 anni ormai. Va bene, e qui non ci sono attori famosi, mi pare, in questo, a parte Andy Serkis, non ci sono attori di primo piano in questo capitolo.
Ma in realtà c'è un piccolo ruolo umano, William H. Macy, che magari molti conosceranno ovviamente per il cinema di Coen, ma anche insomma,
Paul Thomas Anderson. Certo.
Sì, esatto, Paul Thomas Anderson, esattamente.
Sì. Va bene, Simone, io ti ringrazio e rimando, tu hai scritto qualcosa sul tuo sito, come sempre?
Assolutamente sì.
Va bene, allora, Words Today, rimandiamo alla recensione per approfondimenti del Regno del pianeta delle scimmie. Ti saluto, un abbraccio Simone, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, allora, Enrico, ci siamo.
Ecco,
siamo arrivati al secondo momento musicale di Koreos.
Siamo pronti.
Che cosa ci farete ascoltare adesso?
Allora, vi faremo ascoltare un brano che raccoglierà consensi. Questo piace perché è piuttosto conosciuto, ma ci tengo che lo presenti una compagna, è Giuditta, è una bellissima soprana che abbiamo in Koreos.
Molto bene, ciao Giuditta.
Ciao Daniele.
Ti invito a venire più vicino possibile al microfono, eccomi, così ti sentiamo meglio.
Eccomi, così. Eccoci. Va bene?
Sì, più vicino possibile.
Eccomi.
Perfetto.
Sì, noi adesso cantiamo un estratto da 50.000 lacrime di Nina Zilli, che fa parte della colonna sonora di Mine Vaganti di Ozpetek.
Sì,
e che noi amiamo molto, tutto il coro è molto entusiasta di cantarlo, e anche dell'arrangiamento che ha fatto il nostro maestro Simone Faraoni. E la frase che, una delle nostre frasi preferite del testo, è quella che dice: a me piace così e non chiedo il permesso. E la usiamo spesso anche per presentare questo brano.
Ok, quindi 50.000 lacrime, Koreos.
Cinquantamila lacrime. musica triste sei tu dentro di me. 50.000 pagine gettate al vento perché dai noi ricordo io per te. Va, 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 no.
Mila lacrime senza sapere perché sono un ricordo lontano da te.
50.000 lacrime non passeranno perché musica triste sei tu dentro. Ma non guardare, non lo senti il dolore, brucia come un taglio nel sale.
A me piace così,
se sbaglio è lo stesso, perché questo dolore.
E applausi anche a questo giro per Coreos, Enrico.
Grazie.
Complimenti, grazie. Complimenti vivissimi.
Dico grazie a nome di
è molto
tutta
bello,
Coreos.
Ma figurati, è un piacere.
Siamo in sette oggi.
Siete in sette, ma siete 80. Un decimo, appunto, di quello che siete effettivamente. Poi alla fine della trasmissione ci parlerete anche dei vostri progetti futuri imminenti che vi vedranno protagonisti a teatro. Ok, voi restate lì perché poi tra poco sentiamo altre cose, eh?
Siamo qui.
Ok.
Abbiamo lavorato insieme per più di 20 anni. Io leggevo una ricetta e lei faceva meraviglie ai fornelli.
Passiamo molto più tempo insieme noi che tanti sposi.
Ve lo chiedo di nuovo, Eugenie. Sposatemi.
Quante volte ancora volete farmi questa proposta?
Eccoci di nuovo in onda con la settima ossessione, 17:30, oggi una puntata fantastica davvero, musica, cinema, musica e più, chi più ne ha più ne metta, c'è anche Jacopo Fioretti, ciao Jacopo.
Ciao, buonasera a
Eccoci.
Tutti, ben trovati.
Bello, quanto mi piace il tuo buonasera a tutti, è fantastico il tuo buonasera a tutti.
Anni di allenamento.
Anni di allenamento, ricordiamolo però sei di Spoleto, cioè vivi a Spoleto.
Viva Spoleto!
Nella
sì,
meravigliosa
esatto.
Umbria.
Però non sono di Spoleto,
mi raccomando. Non avevamo dubbi su questo. Senti, visto che appunto sei di Spoleto, permettimi di fare una cosa, di mandare un grandissimo e fortissimo abbraccio alla famiglia di Matteo Falcinelli, che è un giovane di Spoleto, che è venuto, ahimè, purtroppo alla cronaca per quel trattamento da bestie, non mi viene altra parola che gli hanno riservato, indipendentemente da quello che lui abbia commesso o non commesso, che poi è una cosa che è a parte, però il trattamento veramente inumano che la polizia di Miami ha avuto nei confronti di questo giovane di ragazzo di 25 anni di Spoleto è veramente una cosa vomitevole, ecco, quindi un abbraccio.
Mi accodo ovviamente, assolutamente.
Un abbraccio forte alla famiglia di Matteo Falcinelli, che bene ha fatto a denunciare
fare tutto questo. Ok, noi invece veniamo al cinema perché abbiamo appena ascoltato un trailer di uno dei film, diciamo la proposta d'autore di... quando c'è una proposta d'autore c'è spesso anche il marchio Lucky Red che porta al cinema questi film, di una pellicola che ha fatto il suo debutto quasi un anno fa, ormai possiamo dire sì, un anno fa, in quel di Cannes, dove era esattamente in concorso a Cannes 2023, il nuovo film di Tran Han Hung. Protagonisti sono Juliette Binoche e Benoît Magimel, film coppia francese, è stata anche una coppia nella vita loro tanti anni fa, un film di cui si dice un gran bene e tu ci dirai il perché. Abbiamo sentito il suono della cipolla che rosola e quindi ci è venuto subito fame.
Allora, innanzitutto sono contento che i nomi li hai detti tutti quanti tu, perché io ero terrorizzato.
No, adesso li devi ripetere, li devi ripetere per forza. È scritto sul nostro contratto che tu devi ripetere.
Allora, dirò solamente che il regista, per chi non lo conoscesse, è un regista vietnamita, ma praticamente con questo film lui era ha la nazionalizzazione francese, francese,
sì.
E lui vinse il Leone d'Oro con un film bellissimo che si chiama Ciclo, proposito di pronuncia, però degli anni 90, e invito tutti a recuperarlo perché è un film che fa vedere proprio dei prodromi di quello che è poi Il gusto delle cose, che è un brutto titolo, il titolo migliore, quello originale, cioè la passione di Buffon,
sì,
che è più attinente,
che sarebbe personaggio di Benoît Magimel,
che dovrebbe essere ispirato tra l'altro a un personaggio letterario. Ho scoperto questa cosa, non lo sapevo. E diciamo che è un regista importantissimo, e chi lo vuole recuperare lo invitiamo a farlo, specialmente da questo film qua, che si chiama, ripeto, Ciclo o Ciclo. Allora, il film è un film secondo me bellissimo, perché intanto di tutto sembra un film di Alain Resnais, sembra un film di Romer, cioè sembra un film per fotografia, per regia, per messa in scena, per i tempi che si prende nel fare le cose, nell'inquadrare il cibo, nell'inquadrare il modo con cui vengono preparati i piatti, gli sguardi, i corridoi, le porte delle stanze, c'è questa camera che non stacca mai, che fa questi 360 gradi intanto che il tempo passa, è tutto quanto ad un ritmo quasi stagionale, che ha molto di orientale, ma ha molto del cinema francese, della Nouvelle Vague, di questi registi che erano quasi degli en plein air, ok, non so se riesco a spiegarmi, che erano proprio una cosa tipica di Romero, di Resnais, che erano quelli che più lavoravano proprio con il passaggio delle stagioni. Tutto questo naturalmente è traslato su un tipo di comunicazione che è universale, che non è solo il tempo che passa, perché anche quello universale riguarda tutti, tanto il cinema europeo ce l'ha raccontato, ma appunto il cibo. Un cibo che è il vero protagonista della pellicola, perché a differenza di tanti altri film americani, culinari, in cui il cibo era competizione, lo è anche per esempio in The Bear, che è quasi strutturato come un tipo di genere sportivo, che è utilizzato invece come appiattimento di qualsiasi tipo di differenza sociale o sessuale, di genere o di qualsiasi altra, anche di età. C'è anche una bellissima figura giovane come apprendista della cucina di questo grande gourmand, che è appunto, come hai detto tu, Benoît Magimel, e Juliette Binoche, che è la sua cuoca. La loro è una storia che vive di questo tipo di comunicazione, che è sia pudica e privata, perché poi sai, quando uno cucina è in cucina, appunto, quando uno mangia è in tavola, ma c'è comunque una comunicazione che sovrasta i confini spaziali, ma li rispetta anche molto, diventando ancora più universale. Io ho trovato un film meraviglioso,
sì,
per tutti questi,
per tutti questi motivi che ci hai elencato.
Ma la cosa più bella che ho trovato io è che è un film sull'amore come cura dell'altro. Perché il personaggio di Benoît Magimel, che è un uomo innamoratissimo di Juliette Binoche, che non vuole diventare sua moglie perché è meglio essere cuoca che essere moglie, e poi vedrete perché, ama lei e la cura attraverso i piatti che cucina per lei. Ci sono questi momenti proprio belli di tanto minutaggio in cui loro cucinano e basta, che sono meravigliosi, e qui c'è anche un sonoro, come dicete, delle cipolle.
Vero, l'ho sentito proprio a inizio trailer. Poi cucinare è anche un bel cucinare per un'altra persona, per la persona a cui vogliamo bene, che si ama, è un bellissimo gesto d'amore.
Assolutamente.
Io vedo che i nostri ospiti qua di là annuiscono. Annuiscono, quindi è vero, perché c'è amore anche in quello.
Beh, certo, anche perché è la forma proprio in cui tu non solo curi la persona e gli parli in un certo modo, ma è anche un certa cura nella grammatica che utilizzi, capito?
Certo.
Cioè è proprio quando un poeta, e anche qui c'è un riferimento nel film che non dirò oltre, deve trovare le parole giuste, la grammatica giusta, la musicalità giusta, e questo è traslato nella cucina.
Okay.
E quindi me lo andrò a vedere, tra l'altro i francesi confermano ai noi, ancora una volta, di essere la proposta europea più importante nel panorama cinematografico, perché tra questo è nato una caduta, sono i due film francesi di Cannes scorso, sono due film sensazionali.
Che poi la Francia ha preferito questo film ad Anatomia di una caduta per candidarlo come miglior film internazionale agli Oscar, però non è riuscito neanche, se non sbaglio, ad entrare nella cinquina finale. Questo film
è stata
però,
una scelta, nonostante questo è un film,
ma è stata
che...
più una scelta politica, da quel che ricordo, per le dichiarazioni di Justin Trier. Va bene, allora Jacopo, io ti chiedo una cortesia, se ce la puoi fare, di aspettare 5 minuti in linea, se ne hai la possibilità. Perché io adesso devo mandare il traffico, poi ci sono i nostri straordinari componenti di Coreos che ci devono cantare un paio di minuti di un'altra bellissima canzone tratta da un altro film, e poi noi torniamo perché dobbiamo parlare e celebrare il 25esimo anniversario di un altro film straordinario che è ritornato nelle sale in versione restaurata proprio in questi giorni. Quindi ti ringrazio se ci fai questa cortesia di attenderci in linea.
Come no, sono qua.
Grazie mille, a tra poco.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Livio per la variante di Valico. Sulla Fibili in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci, in direzione Mare ci sono code in uscita all'Astra Assigna. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale 69 Valdarno, senso unico alternato per lavori, al chilometro 1.700 nel comune di Belago. La viabilità cittadina a Firenze chiusa via del Ghirlandaio per soste irregolari. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Eccoci di nuovo in onda con la settima ossessione alle 17.40. Un saluto ovviamente anche a chi ci sta ascoltando in questo momento in podcast tramite Spotify, Amazon Music, e è arrivato il momento ancora una volta di Coreos. Quindi Enrico,
eccoci,
ciao
qua
di nuovo, come sta andando? Vi state divertendo?
Ciao, alla grande.
Perfetto, sono contento. E è arrivato il momento di che voi ci facciate ascoltare il terzo brano.
Assolutamente sì. Allora, diciamo che siamo passati da un brano che aveva un suo romanticismo a un brano che un po' vi farà sognare, e sono sicuro che anche questo brano gli ascoltatori lo conoscano molto bene, saranno felici di sentirlo.
Chi ce lo presenta?
Ve lo faccio presentare da Letizia, un'altra nostra bellissima e bravissima soprana.
Grazie. Ciao Letizia.
Ciao, ciao. Sì, il prossimo brano, diciamo, è Over the Rainbow, tratto da un altro classicone del cinema che... e soprattutto perché è legato alla sua protagonista, è Judy Garland.
Il Mago di Oz.
Si parla del Mago di Oz, esattamente. Noi siamo un coro LGBT e Judy Garland è stata una grande icona per la popolazione gay, diciamo, più che altro. E, diciamo, è stata appunto molte prima dei moti di Stonewall, lei era stata era considerata un'icona, diciamo, molti in America a dire
una paladina
amici
dei diritti,
esatto. Ma in realtà ancora, cioè, ancora era, no, non c'era ancora presto un movimento, diciamo, LGBT ancora, però diciamo che dire essere amici di Dorothy era considerato come essere omosessuale, insomma,
okay.
era un modo nascosto per dire un codice, per
una
dire...
parola in codice,
esatto,
ho capito. Quindi a voi la parola, anzi la voce, per farci ascoltare Over the Rainbow, Coreos.
Grazie Daniele.
Oh,
Applausi ancora, applausi, applausi per Coreos, Enrico.
Ce l'hai fatta fare in sette questa Over the Rainbow, eh.
Questa è una prova del 9 per voi,
è una prova del 9. Dovreste ascoltarla quando siamo
quando tutti. Siete tutti insieme.
Lì davvero emoziona.
Ma poi ne parleremo sicuramente del vostro, dei vostri impegni futuri,
d'accordo.
Ok? Perché ancora ascolteremo tra poco poi una canzone che vi fa sentire in tutta la vostra,
assolutamente,
tutta la vostra completezza, ecco, di coro. Grazie Enrico, ci sentiamo tra poco. Io invece risaluto Jacopo, che è ancora qua con noi.
Eccoci,
grazie dell'attesa Jacopo, grazie davvero. Ti sei andato a fare un soffritto di cipolla nel frattempo? No, visto che parlavamo di cucina con il gusto delle cose. Visto che abbiamo fatto 30, facciamo anche 31, mando 30 secondi per introdurre appunto il film di cui ci apprestiamo a parlare.
Perfetto.
Nel corso degli anni sono state dette tante cose sulle ragazze, ma non abbiamo mai trovato una risposta.
Lo so chi sei. È soltanto una vita che tengo in questa scuola.
Sono venuto a dirle che ho intenzioni serie con sua figlia. E che...
Ecco, stavo guardando il trailer che sinceramente non avevo mai visto. Vorrei avere la capigliatura di Josh Hartnett di 25 anni fa. Mi piace molto questa capigliatura di Josh Hartnett. E allora, noi parliamo adesso di un film che è tornato grazie al restauro della Cineteca proprio in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane in occasione dei 25 anni dalla sua uscita nei cinema. È un folgorante esordio, mi verrebbe da dire, di una certa Sofia Coppola. E il film è Il giardino delle vergini suicide.
Sì, che è un film veramente che per essere un esordio è un film quasi estremo, forse il più estremo che ha fatto poi Sofia Coppola, per certi versi anche il migliore, consentimi, della sua filmografia, che ha avuto altri, ovviamente altri picchi, ma questo è veramente incredibile. È un film complessissimo, quindi cercheremo di essere sintetici. Allora, è un film che parla fondamentalmente dei rifiuti dell'innocenza. È un film che inizia con un voiceover maschile, quindi un punto di vista esterno, in cui viene detto sia il finale del film, sia come si arriverà a costruire tutto quanto il film, che per essere un esordio appunto è una scelta molto estrema. Poi si è molto speculato all'epoca sui motivi per cui Sofia Coppola ha fatto una scelta del genere, non si è mai saputo ovviamente il motivo. La realtà è che fondamentalmente voleva trovare una sua emancipazione da una eredità ovviamente pesantissima, essendo figlia di uno dei più grandi cineasti della storia del cinema americano,
che sta per tornare tra l'altro.
Sì, tra l'altro, speriamo bene anche qui, ho visto qualche immagine, speriamo molto bene, vedremo. Allora, è un film fondamentalmente che parla di cinque ragazze che noi vediamo sempre dall'esterno, idealizzate dal maschile, che è il nostro punto di vista, e lavora sempre per atmosfere in cui noi abbiamo una visione appunto sempre distanziata e disperata di quello che sta succedendo a queste cinque ragazze, capeggiate da una incredibile, bravissima Kirsten Dunst, che si è sempre confermata, anche tuttora è un'attrice fantastica.
Che aveva 16 anni all'epoca.
Aveva 16 anni. E non era penso era dal suo terzo o quarto film.
Sì, aveva fatto Intervista col vampiro.
tra l'altro, quando era ancora più piccola.
Un'altra prova fantastica, tra l'altro, infatti. Anche lì. Ed è un film che parla fondamentalmente di un'America fortiana, in cui stava per cominciare questa grande cultura, sai, del consumismo, del capitalismo più estremo, in cui appunto queste ragazze venivano continuamente oggettificate dal maschile, tant'è che venivano poi abbandonate e lasciate sole. Il dramma che stavano vivendo in quel momento, data la reclusione, data questa prigionia sempre, no? Data anche da questa morale cattolica estremizzata, specialmente nella realtà provinciale dell'America di quegli anni, mi sembra che era Detroit la città, non vengono mai capite fino in fondo, tant'è che poi si arriverà all'estrema razza, ma tanto non facciamo nessuno spoiler, visto anche il titolo del film. È una pellicola che lavora molto per atmosfere, in cui c'è questo modo di lavorare di Coppola, che poi troverà molto in Lost in Translation, quasi sempre sull'onirico e sulla incapacità di comunicare i propri sentimenti e di evitare la solitudine. Non solo di evitare la solitudine, ma anche di evitare di farci i conti con la solitudine, specialmente in un momento in cui c'è un passaggio nella vita reale che dovrebbe essere quello del coming of age, quindi quello della fase dell'adolescenza, in cui si passa da un momento di infanzia e quindi molto idilliaco a quando la realtà incombe, che dovrebbe essere un momento proprio di fioritura, in realtà diventa un momento di morte. E questa cosa viene molto molto, diciamo, comunicata da Sofia Coppola, facendo un parallelismo tra le ragazze e gli alberi, che si ammalano come le ragazze di un malessere appunto incomunicabile, quasi di una forma di appassimento spirituale, e loro vengono appunto potati, uccisi tutti dalla società americana, un po' come succede anche alle ragazze fondamentalmente. Ed è un film appunto molto complesso, che parla di tematiche politiche, sociali, ma anche esistenziali straordinarie, e che lavora proprio con una voglia di rinnegare un tipo di cinema tradizionale americano che era fortemente in crisi in un momento, poi era il 99, quindi un momento...
Il 99 tra l'altro un anno molto importante, perché...
Un anno molto importante, sì, perché sono usciti tantissimi altri film, molto importanti, alcuni hanno bypassato...
Ti dico solo due, Fight Club e Matrix, cioè...
Esattamente,
nel 99.
Infatti, mi riferivo proprio infatti a Matrix, che poi ha fatto saga e ha creato poi... Sì. Una mitologia anche, certo, nel millennio successivo.
Un immaginario, sì.
E quindi è un momento in cui, sai, c'era l'idea di una morte come essendo di rinascita. Ecco, Sofia Coppola rifiuta questo e lo eleva come un manifesto che possa essere un monito per la società americana del futuro.
Esatto, tra l'altro un film che chi non riuscirà ad andarlo a vedere nelle sale cinematografiche e in versione restaurata, perché era ancora il 99, siamo ancora all'epoca della pellicola, anche se si parla di un tempo relativamente breve, 25 anni fa, ma nel 99 ancora si girava in pellicola, qui è stato quindi restaurato in 4K grazie al prezioso lavoro straordinario che fa sempre la Cineteca di Bologna.
Assolutamente.
E no, appunto, per chi non riuscirà a vederlo, c'è disponibile anche su Mubi, quindi chi è abbonato a Mubi proprio un paio di mesi fa è stato aggiunto alla libreria. Tra l'altro tu ricorderai il grandissimo critico, uno dei più grandi, un maestro, Roger Ebert, che all'epoca scrisse veramente molto bene di questo film, addirittura lo paragonò ad un altro straordinario film che era Picnic ad Hanging Rock, perché secondo lui, di Peter Weir, per il senso di mistero e perdita sospesi nell'aria con amara intensità, questa fu la sua motivazione del maestro Roger Ebert. E poi come non ricordare questa straordinaria anche colonna sonora degli Hair, bellissima, straordinaria. Ok, allora Jacopo, io ti ringrazio, scusa se siamo andati un po' troppo lunghi, perché ti ho fatto attendere, mi ha fatto piacere, e non ho notizie, mi dispiace, di Sandro da abbastanza, che è ancora latita.
No, purtroppo no,
sì, però cercherò di informarmi, tanto ancora siamo qua per due mesi abbondanti, prima o poi lo beccherò. Ok Jacopo, un abbraccio, grazie, ciao. Io sono ancora qua con Enrico invece. Ciao Enrico.
Ciao,
di nuovo.
Eccoci di nuovo.
Siamo arrivati all'ultimo momento musicale, che non sarà live dal vivo, ma sarà registrato.
Esatto.
E che cosa ascolteremo quindi adesso? Un pezzetto di una canzone.
È registrato perché così vi facciamo sentire un po', certo, tutte le voci insieme, certo, come sono. E ci tengo che lo presenti la Francesca,
sì,
che
sì,
è una contralta di
Ciao.
Boreos.
Ciao Francesca.
Per me è un onore che sia lei presentarlo, perché insieme abbiamo aperto la conduzione di un bellissimo evento che abbiamo fatto al Teatro Verdi lo scorso anno.
Sì.
E che lascio dire a Francesca tutti i dettagli.
Bene.
Allora, l'evento che abbiamo orgogliosamente organizzato e presentato al Verdi l'anno scorso, Various Voices Florence Tour, è stato un evento al Teatro Verdi,
sì,
nell'ambito di una rassegna più grande, il Various Voices Festival, e abbiamo ospitato altri cori, eccetera, e abbiamo presentato questo pezzo. Il pezzo è un pezzo abbastanza super famoso, direi.
Assolutamente.
Fred Buscaglione, 1959. Sì. Ci piace cantarlo perché fa parte della colonna sonora di un film di un regista iconico nella comunità LGBTQA+, che è Pedro Almodovar, La legge del desiderio, dove questo pezzo è stato viene utilizzato nella versione di Fred Buongusto, un film estremamente queer in tutti i sensi, con uno strepitoso all'epoca Antonio Banderas, prima che vendesse l'anima al diavolo, cioè a Hollywood.
Era ancora, però diciamo che ancora,
sì, ancora assolutamente
ritorna,
sì, sì,
ogni tanto a lavorare anche
ogni
con
tanto,
diciamo, tempo. Che anche Almodovar un po' l'ha venduta,
è un pochino l'hanno venduta tutte e due. Qui eravamo in tempi non sospetti, dove ancora proprio non era stata venduta completamente. Quindi Guarda che luna, nella registrazione del 12 giugno 2023, okay, al Teatro Verdi.
Allora, siccome dura 6 minuti, mi dispiace sfumarla, ma non abbiamo tutto il tempo tecnico, ascolteremo insomma, okay, sicuramente 2 minuti e mezzo della vostra performance.
Beh.
Quindi Guarda che luna.
Grazie.
Grazie.
Thank you.
Eccoci qua ancora in onda con la settima ossessione alle 17.57 su Nova Radio. Allora Enrico, abbiamo ascoltato 3 minuti precisi di Guarda che Luna, che voi avete appunto cantato in questa serata del Teatro Verdi ormai di appunto dell'estate scorsa.
Sì, era giugno della scorsa estate, giugno del 2023, penso abbiamo avuto più di 800 persone di pubblico, quindi l'abbiamo cantata live davanti a una platea
enorme, caldissima.
Un
grande successo.
Che ci ha ricambiato un calore degli applausi che abbiamo, ci hanno veramente riempito di emozioni.
Di emozioni. Allora io vi chiedo di restare ancora qua con noi perché abbiamo veramente l'ultimo intervento da trasmissione, poi ci potete tranquillamente parlare delle vostre attività che vi riguarderanno nel prossimo futuro, ok?
Vai, a tra poco.
Grazie. Io intanto saluto immediatamente Federico Vascotto. Ciao Federico, ben trovato.
Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao.
Gli ascoltatori, rieccoci dopo la pausa.
Rieccoci dopo la pausa. Devo dire che in questa pausa, se noi l'ultima puntata che ci siamo sentiti 2 settimane fa era ancora aprile, era la vigilia del 25 aprile, avevamo parlato di una serie che è veramente esplosa. Già all'epoca, 2 settimane fa, aveva avuto un grande seguito, però devo dire che ormai è diventato un vero e proprio caso Baby Reindeer.
Eh sì, un fenomeno sostanzialmente.
È diventato un fenomeno, sì. Anche a merito, devo dire,
Sì, anche infatti per una volta a merito senza assolutamente sì.
Sì. E invece noi che non siamo mai sazi di serie televisive ne tiriamo fuori un'altra sempre da quello scrigno magico che ormai è diventato Apple TV Plus, dove non dico tutte le ciambelle riescano col buco, ma una buon 90%, possiamo dirlo 80-90%?
Possiamo dire sì, guarda, quasi un 90%, perché quasi anche spesso quando non riescono con buco comunque la qualità è alta.
E poi devo dire che ci sono anche star di primo calibro, cioè io leggevo tra l'altro che tra poco ne uscirà una con Jack Gyllenhaal, poi a luglio una con Natalie Portman, insomma.
Esatto, annunciato oggi quella con Natalie Portman,
esatto. Sono nomi di peso anche nella serie di cui appunto tra poco ci parlerai, che si intitola Dark Matter, che esce oggi con i primi 2 episodi, giusto?
Esatto.
E ci sono Joel Edgerton e Jennifer Connelly, quindi appunto si parlava di nomi di un certo livello, alle prese con il multiverso, e molti magari storceranno il naso perché il multiverso, oltre a un concetto di cui, come diceva qualcuno, sappiamo relativamente poco, è una cosa molto abusata ultimamente sia da cinema che serie TV. Quindi che cos'ha di diverso per convincere i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a vedere questa Dark Matter?
Allora, potremmo dire che qualcosa di cui sappiamo spaventosamente troppo, proprio perché appunto
adesso sì.
E devo ammettere che è lo stesso, lo stesso sensazione che ho avuto io all'inizio, quando mi sono approcciato alla serie, insomma, l'ho vista in anteprima, all'inizio ho detto, oddio, un'altra serie sul multiverso, però, insomma, aiuto, ecco. E invece quasi, insomma, già nel corso del primo episodio mi ero ricreduto, perché è una, insomma, la fantascienza che funziona di solito è quella molto umana, che si basa sui rapporti umani, che sono alla fine il motore, no, delle azioni più importanti anche nella serialità e al cinema, e questa serie conferma questo trend e mi ha ricordato molto Fringe, quindi forse questo potrà convincere.
Già mi hai fatto venire la colina in bocca.
Orfani di quel tipo, insomma, di racconto di serialità, perché ci troviamo di fronte a un uomo interpretato appunto da Joel Edgerton, che è un professore di fisica, Jason Destin, che una sera, insomma, che ha una vita abbastanza ordinaria, con una moglie, un figlio adolescente, una cattedra che, insomma, porta avanti nella routine quotidiana, che una sera, di ritorno da un festeggiamento per un collega che ha vinto un premio, si ritrova aggredito e rapito da una persona misteriosa con una maschera, e poi si risveglia in una vita che non è la sua. E capisce presto che vuole fare di tutto per tornare alla propria vita, al proprio mondo, visto che parliamo di multiverso, lo si intuisce, insomma, abbastanza velocemente, solo che potrebbe essere che la persona che l'ha rapito, anche questo si intuisce abbastanza velocemente, in realtà è semplicemente un'altra versione di se stesso, che non accettava la propria realtà. perché tutta la serie è basata sulla grande domanda e se, voglio dire, cioè se noi quella scelta nella vita l'avessimo fatta in modo diverso.
Tipo uno sliding doors.
Come?
Tipo uno sliding doors, tu dici?
Esatto, uno ricordo infatti moltissimo uno sliding doors, che però ha delle ripercussioni molto più, diciamo, profonde e se vogliamo anche drammatiche rispetto al film cult con Gwyneth Paltrow, e soprattutto ci ricorda molto Fringe per l'evoluzione e involuzione dei rapporti umani, in primis quello tra lui e la moglie, una sempre splendida e sempre talentuosa Jennifer Connelly. Loro due sono meravigliosi, insomma, in questa serie sono una delle due forze, insomma, dei punti di forza della serie, il loro rapporto come si evolve, perché presto scopriamo che forse non sono solamente i due i mondi che sono stati, diciamo, toccati da questa, da questo, insomma, incontro scontro di Jason Dessen. E in questo ricordo un po' Fringe, perché Fringe alla fine della giostra era, se vogliessimo proprio riassumere, la storia di uno scienziato che, pur di non lasciare andare il figlio, si è messo a, come dire, toccare altri universi rischiando di distruggerli tutti. Ecco, no? Quindi Questa serie la ricorda molto, e uno dei punti di forza sono loro due e l'evoluzione appunto del loro rapporto, e l'altro punto di forza è la fotografia, la messa in scena, i colori, la luce, che con cui, insomma, la regia gioca molto per far capire non solo in che mondo siamo, ma il carattere dei personaggi, cioè prima ancora che dicano o facciano qualcosa ci fa capire il Jason che noi vediamo, che tipo di persona è: arrogante, contenta della propria vita, legato al lavoro, legato a, e quindi magari anche un po' strafottente, un po' carismatico e quindi strafottente, oppure un family man che apprezza moltissimo i rapporti che ha, in realtà non vorrebbe nulla di più di quello e fa di tutto per tornare a quei rapporti, insomma, che gli sono stati portati via.
Ok, quindi da oggi abbiamo detto si saranno disponibili su Apple TV Plus i primi due episodi, poi siamo sempre al ritmo di uno fino all'ottavo, nono, decimo, quanti sono in totale?
Sono nove in tutto.
Sono nove, ok, quindi diciamo verso fine giugno finirà all'incirca.
Sì, dovrebbe concludersi il 17-20, ora okay. Non ricordo il
giorno. Ok. Un'altra ennesima serie che Apple TV Plus non promuove, ma infatti ci siamo noi a farlo.
Esatto,
perché ne vale la pena.
Sugar e l'altra, esatto, più recente, che mi trovo veramente a consigliare col cuore, ecco, proprio sì, perché veramente merita.
Se insomma, tanto mi dà tanto, non sarà l'ultima volta per questa stagione, mi sa che ce ne saranno tante altre. Va bene, Federico, ti ringrazio, un abbraccio, ci sentiamo tra 7 giorni. Ciao. Allora, io prima di salutare e di darvi l'appuntamento alla prossima settimana, Enrico, ritorno da voi per l'ultima volta e vi ringrazio di essere stati qua con noi. Ed è arrivato appunto il momento di dirci dove vi possiamo vedere a Firenze e altrove in questa primavera estate 2024.
Allora, siamo ben contenti di ospitarvi, c'è un appuntamento che non dovete perdervi, è il 17 di maggio alle 21:15 presso l'auditorium Ottone Rosai in via dell'Arcovata 4 a Firenze.
Sì.
È un evento organizzato con il quartiere 5.
Sì.
È un racconto concerto, noi l'abbiamo concepito in questo modo, gli abbiamo dato il titolo di Born This Way, altro non è che mettere insieme un po' di musica corale, quella che facciamo noi, e alcune testimonianze dei nostri coristi. Perché il 17 maggio è in occasione proprio dell'IDA OBIT, che è un acronimo inglese, italianizzato, sta per Giornata Internazionale contro l'omo-bi-transfobia, insomma, che è uno dei nostri principali motivi per cui cantiamo. L'ingresso è libero.
Sì.
È gratuito, non serve prenotazione, quindi venitevi.
Ricordiamo la data.
Segnatevi la data, 17 di maggio, ore 21:15, Auditorium Ottone Rosai. Canteremo Guarda che luna.
Ah, vedi.
Giustamente tu per i tempi radiofonici hai sfumato.
Sì. Però lì la cantate tutta.
Ma la cantiamo tutta, ovvio. E il finale è pazzesco, perché c'è un accordo che cantiamo in maniera molto potente, okay, tutti e quattro i gruppi vocali.
Ok.
Vi ricordo di seguirci per qualsiasi altro appuntamento su Instagram, coreos.firenze. Sì. Su Facebook Coreos, e sarei contento di lasciare un attimo uno spazio al presidente dell'associazione,
sì, certo,
che è David, è nel gruppo vocale dei bassi, così magari vi dice qualcosa in più su chi siamo noi come associazione.
Perfetto, ciao David.
Ciao,
Ecco, ti apro il microfono.
Grazie.
Prego, ciao.
Buonasera,
ciao. Ciao, buonasera a te.
Vabbè, io devo solo salutare a questo punto, esatto, non devo far nulla. Voi ci avete sentito cantare e vi ringraziamo di questo spazio, speriamo di aver cantato degnamente.
Siete stati bravissimi.
E in realtà appunto Choreos non è solo un coro, ma è anche un'associazione che al momento conta 99 soci, perché insomma, essendo un coro LGBT, siamo un po' come un'ellisse, no? Abbiamo due fuochi, uno musicale e l'altro l'aspirazione a essere una comunità, un gruppo di persone che condividono un percorso, che condividono degli interessi e che condividono una visione del mondo e la libertà di essere pienamente se stessi e tutto quello che ci sta nel mezzo. Grazie a voi per questo
grazie
spazio.
Grazie a voi, grazie a te presidente, grazie anche a te Enrico.
Daniele, grazie.
Io
a te.
Quindi l'invito, ovviamente venite a ritrovarci, perché è stata veramente una bellissima, soprattutto prima di tutto per voi credo sia stata una bellissima esperienza da vivere in questa ora, e anche per chi sicuramente ci ha ascoltato da casa.
Daniele, il grazie per te, ti dico un grazie che vale 99 grazie, perché siamo 99.
Siete 99.
Non siamo mai 99 sul palco.
Arriverete a 50.000 come le lacrime di...
Magari un giorno ci arriviamo, certo.
Ma dai, questo è il mio augurio. Segno che state facendo veramente un ottimo lavoro, perché
grazie.
Aumentate, quindi davvero complimenti. Va bene, comunque, Choreos lo potete, queste performance le potete riascoltare anche nel podcast, che già da domani sarà disponibile sul sito di Nova Radio, che è novaradio.it. E poi da venerdì all'incirca più o meno a quest'ora alle 18 lo troverete anche su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast, quindi insomma non ci sono scusanti, poi voi credo lo diffonderete anche sui vostri social,
certo.
E quindi ci sarà modo sicuramente per chi si è perso la puntata
il link.
Di riascoltarvi. Perfetto, un saluto a tutti, un saluto a voi,
grazie
a chi
ancora,
grazie a voi, buona serata e buon proseguimento su Nova Radio.